Noi abbiamo pensato a te rispetto a questa tematica della militarizzazione della scuola, della presenza della guerra, non solamente come prospettiva, purtroppo, che sembra abbastanza costante, ma proprio come preparazione fra le nuove generazioni all'interno degli istituti scolastici.
Sì, direi proprio addestramento anche alle armi, addestramento...
Intanto preparazione culturale, legittimazione dello stato di guerra, dell'economia di guerra, eccetera, e poi ovviamente è propaganda all'arruolamento e quel carrello da cannone.
Quali sono i meccanismi che hai individuato all'interno degli istituti scolastici che stanno un po', come dire...
Sono veramente molteplici, cioè direi che ormai si muovono a 360 gradi, sia perché l'obiettivo comunque è di entrare nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui dalle scuole dell'infanzia sino alle scuole secondarie, per cui ovviamente a secondo il livello di scuola c'è una metodologia ovviamente molto ludica per quello che riguarda l'infanzia, e poi via via più specifica rispetto alla cultura della difesa, forze armate, conoscenza delle forze armate, eccetera, via via che ti avvicini al quinto superiore. Però non risparmia, direi, nelle scuole di ogni ordine e grado, e soprattutto ormai non c'è un tema, una disciplina scolastica in cui non ci sia un intervento massiccio di forze armate e forze dell'ordine e di polizia.
Con voi siamo giunti alla conclusione che dal punto di vista finanziario, ma nel senso di introiezione nelle coscienze civili, incivili dei cittadini, ci sia l'inculcamento anche di quello che nel ventennio era l'oro alla patria, cioè il tentativo di far sì che si senta il bisogno di venire in soccorso alla patria in qualche modo, sia gli adulti con le proprie risorse economiche, ma questo avviene anche con gli studenti e i ragazzi che vengono contattati attraverso la scuola.
Direi che la parola patria, nazione, difesa della patria, difesa della nazione, eccetera, sono diventati veramente argomenti centrali su cui ovviamente le forze armate italiane e quelle, ripeto, anche di polizia si presentano a scuola per giustificare il loro intervento. Però su questo vorrei dire che esiste, come potrei dire, un doppio binario, cioè quando vai a parlare nelle scuole parli di patria, parli di nazione, parli di identità nazionale, eccetera. Nei documenti ufficiali sottoscritti dai ministri della difesa e i ministri dell'istruzione che si sono alternati alla guida del nostro paese, perlomeno negli ultimi 15-20 anni, la cultura della difesa e della sicurezza viene finalizzata a quella che è la difesa degli interessi del sistema Italia, cioè si gioca, come potrei dire, ipocritamente nelle scuole, riproducendo comunque i linguaggi tipici del ventennio, la patria, identità nazionale, però poi nei documenti ufficiali si dice realmente qual è l'obiettivo di questo intervento, cioè andiamo a fare le missioni internazionali, andremo a fare le guerre perché abbiamo da difendere gli interessi di gruppi economici e finanziari che rappresentano il cosiddetto sistema Italia. Potremmo anche elencarvi Leonardo, Fincantieri, l'ENI ovviamente, l'ENEL, cioè quei gruppi ormai di livello transnazionale con cui andiamo a fare affari, vanno a fare affari i gruppi economici dominanti, e con questo si giustificano le operazioni di guerra da parte delle forze armate. Ecco, un doppio binario, un po' come succede anche rispetto alle propagande sull'esercito. Quando vai a scuola l'esercito è buono, l'aeronautica è l'angelo azzurro che porta gli aiuti in caso di un'alluvione, di un terremoto, eccetera. Quando però le forze armate si presentano in commissione difesa in Parlamento per chiedere nuovi finanziamenti, dicono chiaramente che loro non sono Croce Rossa, che loro non sono protezione civile, ma sono una macchina da guerra, e pertanto per fare la guerra hanno bisogno di quei sistemi militari che ovviamente richiedono un enorme sborso di risorse finanziarie. Ecco, esiste questo doppio, se mi consenti, questo doppio linguaggio, un linguaggio ovviamente accattivante, positivo, quando ovviamente bisogna fare propaganda, ma poi di fatto ci si presenta per quello che è, strumento di morte, strumento di guerra, quando ovviamente hai da legittimare realmente il tuo ruolo e hai bisogno di finanziamenti.
Ci sono state anche dichiarazioni di importanti vertici militari che hanno detto chiaramente che l'esercito fa la guerra, cioè che l'esercito c'è e loro ci sono perché bisogna fare la guerra, senza infingimenti, e questa è stata è avvenuta in un atto pubblico che mi sembra il generale di corpo d'armata ha detto agli altri ufficiali. Quindi di fatto nella comunicazione interna dell'esercito c'è questo, non ci sono più infingimenti da questo punto di vista.
No, ecco, direi che l'ipocrisia esiste soltanto quando ci si presenta all'esterno, quando bisogna conquistare il consenso della popolazione. Lì ovviamente utilizzi i cori, utilizzi le bande, utilizzi gli inni nazionali degli impianti e negli eventi sportivi e dai un'immagine buona, buonista delle forze armate. Quando poi ovviamente c'è da legittimare ulteriori investimenti e bisogna autorizzare altri miliardi di euro per costruire armi, si dice chiaramente che il compito delle forze armate è quello di essere pronti a intervenire in qualsiasi situazione di conflitto, e per questo bisogna essere addestrati e bisogna essere armati. Ecco, quando c'è da prendere soldi esiste l'onestà intellettuale, quando ovviamente c'è da guadagnare il consenso soprattutto delle nuove generazioni. Dico questo perché ovviamente ci si rivolge alle nuove generazioni sia per legittimare la propria immagine di fronte ai giovani, ma soprattutto perché c'è bisogno di coinvolgere direttamente i giovani in quello che è l'ordinamento militare. Le forze armate hanno bisogno di carne fresca, hanno bisogno di nuova carne da cannone, ed è per questo che si rivolgono con sempre maggiore intensità nelle scuole, nella società, nel mondo dello sport, nel mondo della cultura, alle nuove generazioni, proprio perché hanno bisogno assolutamente di rimpinguare le proprie strutture, i propri reparti, perché soprattutto le ultime guerre, penso particolarmente al conflitto russo-ucraino, ha dimostrato che sì, è una guerra ad alta tecnologia, una guerra con l'uso di droni, nuovi sistemi d'arma, ma è una guerra che viene combattuta come venivano combattute le grandi battaglie della prima guerra mondiale, cioè attraverso le trincee, attraverso spostamenti di migliaia, decine di migliaia di uomini che però poi ovviamente perdono la vita sui terreni di battaglia. C'è bisogno pertanto di tanta carne da cannone nella prospettiva purtroppo di una guerra globale, di una guerra totale.
Con la tua sensibilità antimilitarista e anche con il tuo mestiere da insegnante, hai la percezione che riescano nell'intento, cioè che facciano breccia presso i giovani quando si propongono in questo modo?
Ma guarda, rispetto, se dobbiamo pensare agli investimenti finanziari che sono stati fatti negli ultimi 20 anni dalle forze armate italiane, ma non soltanto da quelle italiane, anche quelle straniere, perché è un processo purtroppo ormai internazionale quello di entrare nelle scuole, entrare nelle università per raccogliere il maggior numero di giovani all'interno delle forze armate. Beh, considerate gli investimenti che sono stati fatti, considerato anche l'occupazione totale di ogni forma di propaganda che viene fatto, penso anche ai reality che vengono prodotti con sempre maggiore frequenza. Ecco, io non credo che le forze armate possano vantare di aver avuto i risultati che si speravano. Di fatto, come continuano ad affermare in sede pubblica, si trovano sempre con una quantità di giovani al di sotto di quelli che sono i bisogni reali, e soprattutto ovviamente per quello che riguarda le fasce di istruzione più elevata, è lì che ovviamente le forze armate trovano enormi difficoltà. A questo vorrei aggiungere che anche tutte le volte che si riesce a portare giovani all'interno delle forze armate, il tasso di abbandono già dopo i primi mesi è enorme, e questo è un altro elemento che preoccupa tantissimo le forze armate. Ecco, direi che nonostante gli investimenti, nonostante gli interventi, nonostante un modello culturale a 360 gradi unico di legittimazione delle forze armate, di legittimazione della cultura della guerra, mi pare che i risultati non siano quelli sperati. E del resto, consentitemi di ricordare anche le mobilitazioni che ci sono stati negli ultimi 2 anni anche nel nostro paese rispetto al genocidio israeliano del popolo palestinese. Beh, sono state proprio i più giovani, i 19enni, i 20enni a scendere in piazza, a occupare le università, a fare le acampadas, esattamente quei ragazzi che più di tutti hanno subito la violenza del bombardamento ideologico nelle scuole che hanno frequentato, dalla scuola dell'infanzia fino al primo biennio dell'università. Beh, questo mi fa pensare che evidentemente, cioè, la propaganda bellica non ha prodotto quello che si pensava. Al contrario, come non accadeva, mi pare come non accadesse da tanti anni, soprattutto tra le nuove generazioni c'è una profonda presa di coscienza della tragicità della situazione in atto, c'è la consapevolezza della precarietà generale anche delle proprie vite, e questo porta sempre maggior numero di giovani a scendere in piazza o comunque esprimere politicamente il rifiuto verso questo modello belligerante.
Senti, in Europa si era consolidata un modello di esercito professionale che sostanzialmente non era proiettato a fare una guerra su larga scala, ma a fare per esempio interventi mirati. E adesso invece, proprio il mese scorso, che era a marzo, Crosetto ha parlato esplicitamente della necessità di avere altri 30-40 mila soldati in più, aveva messo in campo anche l'ipotesi di un modello di riservisti, aveva parlato della Svizzera e di Israele come modello. C'è una possibilità concreta di ritornare alla leva rispetto a queste necessità che hanno adesso di rimpinguare, diciamo così, le forze armate come uomini?
Allora, in questa fase io ritengo che nessun settore delle forze armate sia interessato a una leva di massa come era quella ovviamente in Italia, che vi voglio ricordare non è mai stata abrogata, è stata soltanto sospesa negli ultimi 20 anni. E, c'è un bisogno da parte delle forze armate, tu hai dato dei numeri, ma veramente i numeri crescono giorno per giorno, si parla di settori a perlomeno di 70.000, 80.000, 20.000 soltanto nell'aeronautica, per cui sono numeri enormi. Ci si può arrivare, probabilmente loro vogliono arrivare col modello a cui accennavi te, cioè un modello misto in cui ovviamente aumenti il numero di persone che volontariamente sottoscrivono un accordo per restare 2 anni, 3 anni e specializzarsi nelle forze armate, e più l'utilizzo estensivo della riserva, cioè chi ha già effettuato il servizio professionistico mette a disposizione qualche mese o sia pronto in caso di chiamata o periodicamente per aggiornamenti sulla loro capacità di combattere e di essere funzionale alle guerre moderne. Ecco, io credo che purtroppo sarà questo, in questa fase, la prospettiva, sia per motivi di costi, sia per motivi prettamente economici, e sia ovviamente perché c'è bisogno comunque di avere a tempi brevi personale militare professionalizzato, pronto a essere utilizzato per le guerre purtroppo moderne, per le guerre su cui sembra che vogliano veramente dedicarsi il dottor Stranamore del XXI secolo, sia del nostro paese sia dei membri della NATO. Ovviamente in caso di guerre globali, di guerre totali, non possiamo non pensare all'obbligo a cui sia i ragazzi, ma potenzialmente anche le ragazze, potrebbero essere sottoposti da parte dei rispettivi governi. Lo abbiamo visto cosa è accaduto in Ucraina, sappiamo cosa succede in Israele, in cui tutti i cittadini, gli uomini, sono obbligati di fare il servizio per 3 anni, le donne per 2 anni. Ecco, non, i paesi ovviamente che scelgono il loro modello di guerra costante ovviamente puntano ad avere il maggior numero di persone pronte al servizio militare. Io credo che in questa prima fase ci sarà un enorme allargamento sia del numero dei volontari e soprattutto investimenti per l'uso dei riservisti anche rispetto anche al nostro paese.
nella formazione di questa futura carne da cannone viene preso in considerazione anche l'aspetto proprio culturale regionale? Voglio dire, con Carlo Tombola e Linda Maggiori ci siamo accorti che l'industria bellica si sovrappone a quelli che erano i distretti industriali della produzione, diciamo, civile o dual al massimo, esattamente conformandosi a quello che è la formazione di questi distretti industriali. Avviene lo stesso per quello che è l'educazione da civili che viene permeata da quella militare, in modo che sia aderente alla cultura regionale del...
Quello che è stato posto rispetto al complesso militare industriale, di cui ovviamente condivido pienamente l'analisi, è un aspetto della cosiddetta cultura della difesa e della sicurezza. Ovviamente quelle aree territoriali molto vicini ai grandi distretti produttori di armi sia leggere che pesanti, ovviamente utilizzano le scuole come grande bacino di formazione di futuro personale dipendente all'interno di queste fabbriche. Penso alla Valtrompia, quello che accade nella provincia di Lecco, quello che accade ovviamente nella cinta ormai attorno a Torino, attorno a Cameri, dove ci si proietta verso questo modello di grande cittadelle di produzione aerospaziale. Purtroppo invece quello che riguarda la penetrazione ideologica e fisica da parte delle forze armate all'interno delle scuole italiane, ecco, non c'è territorio che venga risparmiato da questo punto di vista, indipendentemente dall'esistenza attorno alle scuole di grossi distretti militari, di grossi poligoni o di grosse infrastrutture di guerra, proprio perché, ripeto, i due obiettivi strategici sono innanzitutto una creazione del maggior numero di consensi alle logiche militari, e questo ovviamente non può risparmiare nessuno, indipendentemente che ci siano scuole vicine o lontane da infrastrutture militari. Seconda questione, c'è il problema ovviamente di portare a sé il maggior numero di giovani, cioè di farli diventare il maggior numero di giovani militari, e questo ovviamente non può risparmiare nessun'area del paese. Sappiamo benissimo che il Sud Italia, che vive ormai un gap enorme in termini anche di prospettive occupazionali, sicuramente è l'area dove con maggiore facilità le forze armate e le forze di polizia riescono a convincere i giovani a entrare negli apparati di sicurezza e armati da parte dello Stato, proprio perché ci sono delle grosse difficoltà a trovare alternative occupazionali, professionali, e soprattutto di trovare la garanzia di un reddito reale. Questo ovviamente spinge magari le forze armate a investire molto più nell'orientamento nelle aree che sono da questo punto di vista più sensibili alla disoccupazione. E se mi consenti, voglio anche ricordare, attenzione, che il nostro paese sta subendo anche una forte pressione ideologica da parte di forze armate statunitensi e di paesi membri della NATO, rispettivamente a quello che riguarda la relazione col sistema scolastico ed educativo. Cioè non sono soltanto i militari e i poliziotti italiani a entrare a scuola, non sono soltanto le scuole ad andare nelle infrastrutture militari italiane, ma al contrario anche i Marines statunitensi o le forze d'élite dei paesi NATO ospitati nelle basi italiane con sempre maggiore frequenza entrano nelle scuole, anche lì con l'obiettivo di legittimare i propri apparati di morte, ovviamente presentando i Marines come giovani simpatici, giovani che ascoltano e che suonano musica eccetera, nascondi e occulti di fronte alla nuova generazione il ruolo di strumento di morte e soprattutto quanto di sangue abbiano sporche le divise di questi militari. Ovviamente quando lo fa la NATO in quanto tale, è funzionale anche questo a legittimare il ruolo democratico, il ruolo pacifista di questa organizzazione internazionale.
Quindi sanno sempre come, dove indirizzare localmente, nel posto più vicino dove poi continuare a indottrinare o a comunque coinvolgere.
Ovviamente se l'obiettivo è il target, uso l'espressione che utilizzano loro perché considerano anche i giovani un obiettivo militare da colpire, da indottrinare, ovviamente non c'è giovane che deve essere risparmiato da questo processo di intervento. Ecco, Questo lo dico perché purtroppo non ci sono territori del nostro paese che siano rimasti estranei a questa sempre più dilagante occupazione dei parchi di scolastici da parte delle forze armate italiane, del complesso militare industriale e purtroppo anche delle forze armate.
Senti, qualche brillante pennivendolo a un certo punto ha anche tirato fuori l'ipotesi che, considerando il calo demografico dell'Italia, si potrebbe proporre agli immigrati appunto la carriera militare in cambio della nazionalità, qualcosa di simile a quello che succede negli Stati Uniti, per esempio con la green card che viene promessa soprattutto ai latinos. Ti risulta una proposta del genere che è veicolata?
Sì, purtroppo è una proposta e ci sono ampi settori politici, guarda caso gli stessi settori politici che hanno impedito che venisse riconosciuto anche lo ius soli nel nostro paese, cioè di riconoscere la cittadinanza a chi è nato in Italia, a chi ha frequentato le scuole, chi mangia e chi parla italiano. Questa doppia politica, in fondo, così possiamo anche comprendere la logica dell'apartheid nel nostro paese. Sistemi come questo, che sono sistemi che riproducono le differenze di cittadinanza, le differenze di accesso ai diritti, ovviamente rendono ancora più permeabile quelle parti di popolazione di cittadinanza a cui vengono negati diritti fondamentali e che ovviamente, in mancanza di alternative, sono costretti a scegliere e diventare anche loro strumento di morte. Gli Stati Uniti, hai accennato perfettamente, è un esempio, non è un caso che nelle grandi operazioni di guerra fatte dagli Stati Uniti, penso in Iraq e in Afghanistan, il numero di non cittadini o di persone a cui è stato promesso è stato enorme. Ecco, dovrebbe preoccupare perché, ripeto, rende molto più permeabile, molto più fragili questa fetta di popolazione, ma soprattutto permette anche di perpetuare un modello di Stato repressivo, un modello di Stato apartheid in cui ci sono sviluppi completamente diversi a secondo se c'hai la cittadinanza italiana o non c'hai la cittadinanza italiana. Attenzione perché, ripeto, è una proposta, oltre che scellerata dal punto di vista bellico, è una proposta razzista, è una proposta funzionale a legittimare uno Stato veramente di differenze enormi tra la popolazione esistente, tra gli abitanti.
Un po' come per gli ascari del ventennio di cui si diceva prima.
Bravissimo, è esattamente forse l'esempio più calzante. Il non italiano che poi diventa uno strumento feroce di morte perché deve legittimarsi come più italiano degli italiani che lo comandano.
Hai citato prima diciamo un po' di sfuggita a Israele, che però è comparso anche più volte in questi giorni in cui abbiamo chiesto contributi sia appunto a Carlo Tombola, a Volpi e a Linda Maggiori. Ecco, con loro abbiamo parlato di cyber security e di quanto viene coinvolta l'intelligence israeliana all'interno dell'esercito italiano, ma anche di forniture, appunto la logistica, le armi che vengono mandate in Israele a bombardare Gaza dagli italiani, dalle industrie italiane. Invece il modello proprio israeliano di stato caserma è un modello che viene prospettato in queste formazioni, in questo tentativo di coinvolgere e di vendere il militarismo ai giovani?
Ma guarda, questo è l'aspetto che forse più mi preoccupa e che dovrebbe preoccupare qualsiasi persona in Italia che voglia veramente esprimere solidarietà al popolo palestinese o che sia profondamente preoccupato del modello di razzista, ultrasovranista, assassino e criminale di Israele. Perché questo modello con cui si struttura la società israeliana, permettimi di dire un modello di sistema, un vero e proprio complesso militare, industriale, finanziario, accademico e scolastico israeliano, dico a sistema perché ogni soggetto, ogni istituzione, forza armata, servizi segreti, industrie belliche, le università, i centri di ricerca, il sistema scolastico coopera insieme, spesso condivide le stesse figure fisiche, gli stessi nomi e cognomi, proprio per produrre il modello ideologico, il modello culturale, il modello politico militare, il modello bellico con cui legittima la propria esistenza Israele. Ecco, questo modello culturale di mettere a sistema forze armate, servizi segreti, industrie belliche, centri di ricerca, università e scuole, è il modello che in questo momento viene proposto anche nel nostro paese. Diventa un modello culturale a cui le università, a cui il sistema, il Ministero della Difesa pensa tantissimo, ed è per questo che vengono favorite tutti quegli eventi, tutte quelle iniziative che possono mettere insieme queste istituzioni al sistema. In queste ore è in corso una mega esercitazione aeronavale e marittima nelle acque del Mar Tirreno e nei poligoni militari della Sardegna, si chiama Mare Aperto 2025. Beh, proprio questa esercitazione, che è un'esercitazione multinazionale con presenza di molti paesi NATO, ma condotta e guidata dalla Marina Militare Italiana, nella pianificazione, nella programmazione, ma anche nella gestione stessa dell'esercitazione, si vede lavorare al sistema ovviamente le forze armate italiane e NATO, le grandi aziende produttrici di nuovi sistemi tecnologici avanzati, soprattutto in campo aerospaziale e in campo navale, dei paesi membri della NATO, ma soprattutto si vede lavorare anche a sistema nella pianificazione di questa esercitazione le università italiane. Sono presenti quasi un centinaio tra studenti, ricercatori e docenti universitari provenienti da più di 12-13 università italiane, che di fatto cooperano nella pianificazione delle esercitazioni a fianco degli ammiragli, a fianco dei generali, eccetera. Pertanto un ruolo centrale dell'università, non tanto come l'abbiamo conosciuta, cioè come attore o come cliente di contratti delle forze armate per fornire ricerche per lo sviluppo di nuove tecnologie in morte, ma esattamente centri universitari che attraverso il proprio know-how di tipo politologico, sociologico, culturale, nel campo giuridico, fornisce esattamente tutte quelle conoscenze che sono fondamentali nella pianificazione di una guerra odierna. Le guerre odierne non sono guerre soltanto sostenute con i sistemi di arma, ma sono guerre proprio perché totali, che hanno bisogno di apparati culturali, apparati di propaganda, apparati ideologici, giuridici, eccetera, per giustificarle. Ecco, le università sono entrate ormai a pieno regime in questo modello di costruzione delle guerre moderne, e ovviamente si sta riproducendo anche in Italia esattamente quello che è il modello purtroppo vincente in termini criminali, in termini genocidi di Israele.